Vedute le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché essi saranno consolati. Beati i miti, perché essi avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché essi saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché essi troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché essi vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché essi saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi e esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così, infatti, perseguitarono i profeti che furono prima di voi». Abbiamo deciso quest'anno di, abbiamo pensato con il gruppetto che mi aiuta in queste, nella, decidere nel guidare la catechesi parrocchiale, quest'anno di fare, di ascoltare le Beatitudini, che sono un testo molto alto, e grandissimo questo testo e molto esigente. Ho ascoltato Papa Francesco, ultimamente ha detto, però dice: sono i nuovi comandamenti, anche se non comandano niente le abitudini, cioè non è che dicono devi fare così, sono delle constatazioni, sono della, una proclamazione. Gesù proclama chi è felice, le condizioni della felicità, questa chimera, questa cosa che ci sfugge sempre, questa cosa che tutti desideriamo, tutti ricerchiamo anche attivamente, siamo molto attivi per ricercare sollievo, essere consolati, essere liberati, essere... tutti cerchiamo la felicità, ma tante volte, anzi spessissimo, invece un po' senza trovarla. Beatitudine è aver ricevuto, essere entrati dentro una felicità stabile, sicura, definitiva. E prima di dichiarare una persona santa deve essere dichiarata beata. La beatitudine è essere entrati dentro una vita che ha la sua, come dire, alla sua natura, alle sue regole. La vita beata non è qualsiasi vita. La via di vita beata, esiste solo un tipo di vita beata, che è quella che Gesù ci proclama ad alta voce. È importante questo testo perché Gesù è la prima cosa che dice nel Vangelo di Matteo, che è il Vangelo che leggeremo quest'anno a partire appunto dalla prima domenica d'Avvento, che è stata l'altra volta. Nel Vangelo di Matteo Gesù apre la bocca e la prima parola che dice è: beati i poveri in spirito. e abbiamo ascoltato, mi sono preso qualche libertà di traduzione, non so se l'avete notato, ho detto perché essi saranno consolati, perché essi riceveranno misericordia, perché nel greco c'è questa ripetizione del pronome che non sarebbe necessaria, e che però il fatto che viene ripetuto, si sa, ve la fastidio da tutto questo suono così, no? Fastidio solamente, tranquillo,
era meglio senza.
Dicevo, questo pronome ripetuto, essi, è una sottigliezza, ma lascia intendere che non altri. Cioè questa è l'unica strada della misericordia, per ricevere misericordia, essere, aver misericordia. Ovviamente noi, dopo aver spiegato il Padre nostro, una volta Gesù dice: infatti se voi non perdonerete i vostri fratelli, nemmeno il Padre vostro vi perdonerà. Essi saranno consolati, quelli che hanno pianto, non pianto, lo vedremo, ne affronteremo una alla volta queste beatitudini, no? Quelli che hanno pianto per gli altri, non quelli che piangono solo per se stessi, quelli che piangono per il mondo, questi saranno. Essi, quando dice essi, sta dicendo, e quindi non altri, non gli altri. La strada, la vita beata ha una forma, e è la forma della vita di Cristo. Che se quando aprì la bocca per la prima volta, almeno nella finzione letteraria di Matteo, Matteo era ispirato, quindi si è voluto, vuol dire, mettere all'inizio del suo racconto questo discorso. Un'altra cosa che non ho tradotto alla lettera è: vedendo le folle, cioè, salì sul monte, si possa sedere, si avvicinarono ai suoi discepoli, si mise a parlare. È scritto qua, nella nuova traduzione, alla lettera c'è: aprì la sua bocca. Cioè fino adesso era stata chiusa, aprì la sua bocca. Quando Gesù aprì la sua bocca, la prima cosa che dice, la prima parola che dice è beati, e la ridice 8 volte. Beati, 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 sono 8 le beatitudini, più la nona che dice beati voi quando. Perché? Allora, nel senso che da me è che innanzitutto, io di solito, se uno parla di qualcosa con passione come Gesù parla, vuol dire che uno ne è innamorato, gli piace, e poi lo conosce. Gesù sa che significa essere beati nella povertà, che è il bisogno, sa che significa essere beati avendo bisogno. Noi di solito i nostri limiti, aver bisogno, noi odiamo di solito aver bisogno. Se io ho bisogno, lo odio questa di condizione. Invece Gesù dice: beati coloro che hanno bisogno, che sono bisognosi nel cuore, in spirito, no? Nel cuore. I cuori bisognosi, che hanno un cuore che quando si alza la mattina sente che c'ha bisogno, ha bisogno. Quindi ha una forma precisa. La beatitudine, la forma di vita, la beatitudine è precisa e è quella incarnata da Cristo. È Cristo il beato. E tutti coloro che si lasciano attrarre dentro la sua vita iniziano a sperimentare la beatitudine, che è non semplicemente gustare degli assaggi di felicità, questo lo facciamo tutti. Non c'è bisogno di Gesù Cristo per assaggiare la felicità. Perché il nostro cuore è talmente sensibile a questa realtà, cioè la felicità è la verità della nostra vita. Mi ricordo, mi colpì uno psicologo che ci disse che delle emozioni fondamentali ce n'è una che è quella normale, cioè normalmente c'è la gioia, cioè sottofondo della vita psichica è la gioia. Cioè la nostra vita è costitutivamente fatta per la felicità, quindi siamo talmente sensibili a questa cosa che è impossibile che non l'abbiamo mai gustata. Però questa felicità felicità poi si perde continuamente, e la beatitudine invece è il possesso stabile di questa felicità, per quello che è possibile in questa vita, ma è possibile perché non solo io sono incarnata, ma conosciamo fratelli e sorelle che sono entrati in questa felicità. Finché muori a fa peggio, fai sempre in tempo, nel senso che tu puoi essere anche entrato in una felicità, poi fai sempre in tempo a scegliere di tornare in una vita che non c'entra con la felicità. Ma la porta d'ingresso nella beatitudine è aperta, da 2000 anni a questa parte è aperta, non solo nel senso, è aperta nel senso che ci è stata mostrata, ma nel senso che è possibile viverla, entrarci per mezzo della Chiesa e della fede. Infatti a Gesù si avvicinarono solo i discepoli. Vedute le folle, Gesù salì sul monte, si mise a sedere, si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Dopo, se uno legge tutto il primo, questo primo discorso, no, di Vangelo di Matteo, è strutturato in modo molto chiaro da questo punto di vista, sono cinque discorsi di Gesù. Questo è il primo discorso di Gesù, poi ci sarà anche il discorso della montagna cosiddetto, poi ci sarà il discorso missionario, il discorso in parabole, il discorso della vita in comune, la comunità, e il discorso escatologico. Cinque discorsi. Questo primo discorso Gesù lo pronuncia perché ha visto le folle. Ha visto le folle, ma solo i discepoli si avvicinano. Allora, chi sono i discepoli? Chi sono i discepoli a questo punto del Vangelo? Sono quelli che si avvicinano a Gesù. Come mai si avvicinano a Gesù e gli altri e la folla, no? Vediamo che la folla, alla fine del lungo discorso, perché dopo le beatitudini ci sta. Vi è stato detto non uccidere, ma io vi dico, vi è stato detto non commettere adulterio, ma vi dico, c'è il discorso sulla, dice un sacco di cose, tre parti principali. Comunque al capitolo, a un certo punto finisce di parlare, no? E avviene che quando ebbe terminato questi discorsi, alla fine del capitolo 7, le folle erano stupite del suo insegnamento. Quindi si erano avvicinati i discepoli, però mentre parlava, le folle, si vede che qualcuno si è avvicinato anche lui a sentire, le folle erano stupite del suo insegnamento, perché egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Lui non esponeva opinioni varie, non diceva come facevano gli scribi: la scrittura dice, è scritto così, allora il Rabbi X ha detto significa questo, il Rabbi X ha detto significa quest'altro, il Rabbi X... No, Gesù diceva è così. Lui quando insegnava, il suo io, il suo sé era molto al centro. Io vi dico, ah, e tu chi sei? Scusa, vi è stato detto non uccidere, guarda, non uccidere ha detto Dio sul Monte Sinai, e io vi dico, ah, tu, cioè ti metti in parallelo con Dio che ha parlato sul Sinai? È scandaloso. Ma quello che colpisce le folle è che Gesù non è uno che quando apre la bocca non apre la bocca per parlare come uno che dà la sua opinione fra mille. È un po' poco per le folle aver capito solo questo. Vedremo che le folle infatti vengono perse presto. Il secondo discorso, quello missionario, è solo per gli undici, per i dodici, ancora erano dodici. Il terzo discorso in parabole, già le folle sono molto, ascoltano solo le parabole senza ascoltare la spiegazione. Già le folle ormai non accettano che Gesù abbia autorità. Già le folle sono state staccate da Gesù, perché tra il secondo e il terzo discorso è successa una cosa: che Gesù è stato screditato dal mondo. La cultura ufficiale, la religione ufficiale ha screditato Gesù e ha detto è indemoniato. Le folle, quando tornano ad ascoltare Gesù nel terzo discorso, non possono più accettare che lui parli con autorità, per cui Gesù gli gli racconta le parabole, cioè gli parla per quello che loro sono disponibili ad ascoltare. Invece le beatitudini e la vita beata, in quell'occasione ai discepoli, durante il discorso in parabole, dice ai discepoli: guardate, a voi è dato conoscere i misteri del regno, ma a chi è fuori non è dato. Sono stati, allora non hanno ricevuto questa grazia di essere aiutati a credere a Gesù nella sua autorità divina, per cui non possono ascoltare i misteri del regno. Perché sto dicendo questa cosa? Perché le beatitudini possono aiutarti nella vita solo se tu capisci l'autorità di chi te le dice. Se tu non credi che Gesù ha un'autorità pari a quella divina, non, sarà impossibile che tu le pratichi, le beatitudini. Di fronte al bisogno, quando ti accorgerai di aver bisogno, tu penserai che è una maledizione, che non va bene che tu hai bisogno. Tu combatterai contro i tuoi limiti, contro il tuo, le tue mancanze, tutta la vita farai guerra per tutta la vita al fatto che sei piccolo. I discepoli sono quelli che invece hanno lasciato tutto per seguirlo. Hanno lasciato tutto, non hanno lasciato se stessi veramente ancora, ma hanno lasciato le reti, hanno lasciato la barca, hanno lasciato il padre, hanno già, come dire, compiuto un gesto, si chiamano i gesti, gli atti di fede, no? Gli atti di fede sono questi, sono gli atti in cui tu, mediante un'obbedienza, Gesù ha detto vieni dietro a me, tu capisci che Dio ti sta domandando qualcosa. L'atto di fede è quando tu rispondi positivamente dicendo va bene, lo faccio, e ti metti con quel gesto un po' nelle mani di Dio. Cioè, prima dell'atto di fede tu sei nelle mani tue, cioè io gestisco la mia vita e mi reggo e mi attrezzo, sono attrezzato con la mia barca, c'ho il mio papà e c'ho la mia rete e c'ho anche i miei fratelli, grazie, che ne so. Dopo l'atto di fede tu sei, non ho più la barca, non ho più la rete, non ho più il mio papà, ma mi sono fidato di te, Signore. I discepoli sono coloro che hanno già fatto questa, non è che sono diventati già santi, non sto dicendo questo, sto dicendo che sono entrati dentro un'obbedienza di fede che ad essere, che ha questa natura qui, ha la natura del spossessamento di se stesso, dei propri mezzi, per fidarsi di qualcuno che ritieni che possa sostenerti, possa supplire a ciò che tu lasci per obbedirgli. Quindi i discepoli sono questi, le folle invece sono quelle che ascoltano curiose, e solo alcuni delle folle si avvicinano per fare un passo in più. Quindi colpisce che Gesù abbia autorità, scandalizza, al terzo discorso sarà insopportabile che Gesù abbia autorità, nel senso che Gesù nemmeno ci prova a parlare con autorità, a parlare in parabole, e perché sa che tanto le folle ormai hanno chiuso, sono state imprigionate dentro un pensiero, no? Che è il pregiudizio contro Gesù. Allora, le beatitudini, per entrare nelle beatitudini, entrare, questa parola entrare nelle beatitudini, la beatitudine è una parola importante, perché nel Vangelo di Matteo si parla molto del regno dei cieli, e il regno dei cieli ci si entra. Si entra nel regno dei cieli. Che vuol dire nel regno dei cieli? Entrare nel regno dei cieli significa entrare nello spazio della signoria di Dio, cioè in una vita in cui a regnare non sei più tu, o non sono più i tuoi peccati, o non è più tuo papà, se tu Giacomo e Giovanni c'erano il papà, Zebedeo penso come andava lui, no? Sono usciti dallo spazio del regno di suo padre, o del regno dei bisogni, delle necessità, sono entrati dentro una vita in cui le necessità le hai affidate, l'hai, come dire, l'hai lasciate a Dio. Tu te devi prendere cura di me, perché io poi devo lasciare la barca per te, adesso cosa sarà? Però l'ho lasciata perché mi fido di te. Le necessità mie adesso sono le tue necessità. La vita mia adesso è la tua vita, è tua. Voglio che tu regni. Entrare nel regno di Dio significa entrare in una vita, non è che si fa in un attimo, no? Dio ci attira dentro una vita, dentro il regno di Dio, ci si entra gradatamente. Le beatitudini infatti iniziano, finiscono, la prima, l'ottava, sono tutte, hanno tutte la stessa ricompensa. Perché di essi è il regno dei cieli. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. La, come dire, la specificazione della beatitudine, della vita beata, è entrare nel regno dei cieli già in questa vita. Già in questa vita. Vi leggo cosa dice un brano della Divina Sapienza che parla di che tipo è lo Spirito Santo che entra negli uomini quando questi si affidano a Dio, a Gesù Cristo. Lo Spirito Santo che Dio dona a coloro che obbediscono a Cristo. Lo Spirito Santo che Dio dona a coloro che obbediscono a Cristo ha questi caratteri, che mi sembra un'illustrazione della beatitudine, del che significa essere beati. In questo libro della Sapienza, infatti, Salomone dice: io mi sono innamorato della Sapienza, ho voluto averla come mia compagna di vita, mia sposa. Ho voluto sposare la Sapienza. Faccio scrivere, buono. C'è una paura che urli, dice che quando urla praticamente no, è così, dice che la Sapienza che Salomone si vuole prendere per sposa, che è uno spirito che abita nel cuore dell'uomo, lo spirito che abita nel cuore dell'uomo, perché questo regno di Dio, il regno dei cieli, dice Gesù, non viene in modo da attirare l'attenzione, verrà nella potenza e tutto si rivolge, ma il regno dei cieli entra in noi in modo che non sembra che sempre lo stesso, ma non sempre lo stesso. In te è entrata una pace, una tranquillità, una stabilità, una sicurezza, una inalterabilità del cuore, dell'animo, degli affetti, una libertà è entrata in te che prima non c'era. È entrato il regno di Dio, sei entrato nel regno di Dio, la tua vita inizia a essere abitata da Dio. Allora dice Salomone: io me la chiesi questa, mi innamorai della Sapienza e chiesi, gridai con tutto il cuore che venisse in me. E prima di raccontare come pregò con la Sapienza, la descrive lui che la conosce e dice: in lei c'è uno spirito intelligente, santo, unico, molteplice, sottile, agile, penetrante, senza macchia, schietto, inoffensivo, amante del bene, pronto, libero, benefico, amico dell'uomo, stabile, sicuro, tranquillo. Ma gli ultimi piacciono tantissimo, forse perché è tranquillo è tantissimo, non sono sempre, ma stabile, sicuro, tranquillo, inoffensivo, amante del bene, amico dell'uomo. Gli uomini di Dio sono così, sono specchio dello Spirito Santo, sono stabili, sicuri, tranquilli, amanti del bene, amici degli uomini. Mi piace una preghiera che cantano sempre i monaci, tu che sei buono e amico degli uomini. Ah, che a me fa sentire più a mio agio, perché insomma c'è sempre, no, quel sottofondo di paura di Dio, che invece è amico degli uomini. Quando incontri uno che è entrato nel regno di Dio, è entrato nella beatitudine, si capisce da come ti senti che hai hai trovato un amico, uno che non ti giudica, non solo non ti giudica, ma è tuo amico e ti vuole bene. Quindi discepoli, è importante essere discepoli. Il Papa dice che sono i nuovi comandamenti, diceva all'inizio, ma se noi non abbiamo il cuore aperto allo Spirito Santo, e il cuore si apre allo Spirito Santo per grazia, dove succede qualcosa, questi discepoli, per aver lasciato la barca, la rete e il padre, non è che hanno fatto uno sforzo di volontà, devo assolutamente, no, non ha funzionato così. Non funziona così, è un dono di grazia. Il loro cuore, a un certo punto, quando Gesù quel giorno passò, il loro cuore era pronto e hanno detto felicemente, liberamente, sì, mi fido di te. Non dico che non ci sia stato un piccolo, il cuore un po' che tremava, non dico questo, ma è stata una libertà del cuore di dire di sì che Dio ha preparato. Quando il cuore, serve che il cuore sia aperto allo Spirito Santo per entrare nelle beatitudini, se no tu nella povertà non ci vorrai entrare, la rifuggerai sempre. Entrare dentro la verità del tuo cuore, la verità del tuo cuore che trema, il tuo cuore che ha paura, che ha bisogno, entrare dentro la verità della nostra vita, che c'è da piangere, c'è da rattristarsi. Non si può vivere in questa vita, come dire, impermeabili al dolore del mondo. Come fai? Perché siamo impermeabili? Papa Francesco dice la globalizzazione dell'indifferenza, no? È questa roba qua, beati degli afflitti, è il contrario dell'afflizione. Perché siamo, non piangiamo per il mondo? Perché non ci rattristiamo per il male che viene fatto? Perché abbiamo paura. Serve un cuore aperto allo Spirito Santo che sia capace di entrare dentro la tristezza per il male che viene compiuto, per i peccati che vengono fatti, per le ingiustizie che vengono consumate. Se noi non abbiamo il cuore aperto allo Spirito Santo, sembreranno sciocchezze. Allora c'è stata una ventata di esegesi scientifica, no? Della Bibbia in generale nel Novecento, e del discorso della montagna in particolare. Le beatitudini sono state analizzate da degli studiosi intelligentissimi, che hanno deciso che è una cosa, i filosofi, no? Che tu puoi anche essere molto intelligente, ma ti sembreranno pazzie. È pazzia se non hai il cuore aperto allo Spirito Santo. Questa roba non la si può conoscere da fuori. Lo studioso si avvicina alla beatitudine, a Gesù, da fuori, senza conoscere Gesù da dentro. Invece Gesù lo si conosce da dentro, cioè tu inizi a conoscere Gesù quando lui, per la grazia dello Spirito Santo, ti rende un po' connaturale a sé, cioè inizi a capire com'è Gesù e qual è la bellezza e la gioia di essere bisognoso, piccolo. Io la Chiesa, quando prego, anche durante la messa, la cosa che mi fa più bene, che mi aiuta più a pregare, è quando mi immagino, magari non è vero, cioè, mi immagino io le persone, ce l'ho avanti, però mi immagino che c'è qualcuno nell'assemblea che è proprio piccolo piccolo, povero povero, di cuore dico. Cioè è uno che è stato liberato dall'essere qualcuno. A me una cosa che mi ha fatto gioire tanto, c'è stato un periodo in cui ho gioito tanto per il pensiero di una parte della Chiesa, che non so come sapete, nel cattedrale quando c'è delle celebrazioni, l'ordinazione, la messa crismale, le grandi celebrazioni, no? C'è sta l'altare e lì ci stanno i vescovi, i sacerdoti, tutti i parati, no? Giustamente, cioè, poi ci stanno davanti le autorità, per servire di solito, anche i malati spesso ci mettono davanti, poi quando passi in mezzo all'assemblea riconosci molti volti di persone importanti della Chiesa, consacrati, catechisti, responsabili delle parrocchie, tante persone in gamba, veramente anche pieni di Spirito Santo, però poi ci sta una parte dell'assemblea che è in fondo, in fondo sta per lo più nell'ombra, perché visto la cattedrale è illuminata tantissimo, soprattutto la parte in fondo è illuminata meno. Allora, io, e avendo conosciuto alcune di queste vite povere, queste vite povere però amano il Signore, gli vanno proprio bene e sono felici nella loro povertà. Non hanno bisogno di essere catechista per essere innamorati di Cristo, e per non hanno bisogno di essere una consacrata o consacrato. Alcuni dico, ci sono anche persone che stanno lì nell'ombra, che sono anche dei peccati, no? Che non dico questo, no? Ma ci sono delle persone semplici, una vita proprio semplice, piccola, semplice, semplice. Loro conoscono Gesù meglio. Conoscono Gesù meglio. Da dentro lo conoscono. Nessuno capisce la grandezza di certe vite. Noi quando guardiamo, io mi ricordo una cosa che mi scandalizzava in alcune parrocchie, che entravo e si facevano discorsi del tipo, quello sì, un ragazzo in gamba, una fede, si misuravano le persone, no? Nessuno conosce la grandezza di certe vite. Certe vite noi andremo di là e penseremo, qui la Papa Francesco sta, poi ci sarà Tizio, dai, che sono proprio catechista, però, e noi scopriremo che uno che non ha fatto caso che si stia, però stava nella panca, tre panche dietro di me, che non avevo mai capito che vita ha fatto. Cioè noi non ci rendiamo conto che cos'è la grandezza. Gesù lo che si conosce solo da dentro, è un mistero da scoprire. Se non abbiamo il cuore aperto allo Spirito Santo, sembreranno sciocchezze. Diremo, ma guarda, essere poveri, essere miti poi, queste persone che reagiscono al male rimanendo buoni, che rimangono buoni quando te danno conto. Difendono, che non difendono i loro possessi, perché devono difendere un altro possesso. Mi ricordo il catechista diceva, per spiegare la mitezza, diceva, per esempio, c'era un amico che era molto, era diventato un po' cattivello e mi trattava molto male, e io mi ricordo che quel giorno non gli risposi. È passato un po' di tempo e ho pensato che era stata veramente una gran fortuna non avergli risposto, perché io non avendogli risposto avevo perso, nel senso che era andata come se ci avesse ragione lui, e vabbè. Ma avevo difeso, non rispondendo, l'amicizia. Un altro possesso io avevo difeso, rimanendo buono e mite. Avevo difeso il mio rapporto con lui, perché mi è stato possibile, quando è passato il tempo, riprendere l'amicizia con lui senza dover ricucire delle cose che avrei dovuto ricucire se avessi parlato quel giorno. Ho difeso un possesso più grande. Beati i miti, perché essi erediteranno la terra, un'altra terra. Essere misericordiosi non sembra una cosa che ci porta al successo. Se non abbiamo il cuore aperto e se non abbiamo gustato bene quella consolazione dello Spirito Santo che è la salvezza, non si capisce questo. Questa è la legge per quelli che sono stati salvati. Per quelli che sono stati salvati, che hanno ricevuto un dono che non è misurabile nelle cose di questa terra. È un dono che è la salvezza, e chi è stato salvato obbedisce a queste leggi, che sono le beatitudini. Questa è la legge per quelli che sono stati salvati e hanno aperto il loro cuore alla salvezza. Questa è la legge dei liberi. E dice anche Gesù, la porta è Gesù. La porta è Gesù, vuol dire non puoi capire cos'è la beatitudine se non entrando in Gesù. se non entrando in Gesù non puoi capire cos'è la Chiesa, nemmeno se non entri in Gesù. Se tu sei entrato nella Chiesa ma non dalla porta che è Gesù, ancora non sei nella Chiesa, anche se stai in mezzo alla Chiesa. Se tu sei entrato nella Bibbia ma senza passare per la porta che è Gesù, sei nella Bibbia, la leggi, la studi, ma non sei nella Bibbia. È Gesù la porta, è Gesù vivo. Questa è la legge dei liberi, di quella libertà dello Spirito Santo. Detto questo, che era l'essenziale, veniamo a specificare uno che natura ha questa beatitudine e qual è questa forma di vita che è beata, è l'unica beata, e poi come sono fatte le beatitudini, che poi spiegheremo nel prossimo incontro, faremo le altre due, le prime due, e poi in Quaresima le altre sei. Allora, tutte le beatitudini hanno questa struttura, sono 8 volte vengono lette, viene detto beati, poi viene detto chi e poi perché. Per esempio, beati i poveri in spirito, beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Quindi i beati sono 8 categorie di beati, ma nessuna di queste è beata per essere povero. Non è che tu sei beato perché sei povero in spirito, non sei nemmeno beato perché sei mite, non è la mitezza che ti rende beato, è un'altra cosa che ti rende beato, che è la terza parte delle beatitudini. Beati i poveri, perché sono poveri? No, perché di essi è il regno dei cieli, cioè su di essi sono nell'ambito del regno di Dio, su di essi regna Dio. Mi ricordo una volta a GMG del 2000, eravamo a gruppi di 40 persone, giravamo per Roma, forse era a Madrid, peggio. L'ultimo giorno incontro col Papa a Quattro Vientos, mi ricordo che era praticamente una spiaggia, un campo di sabbia, di terra, senza un albero, no. Sotto il sole, ma che ci ha visto, mi ricordo che le bottiglie che erano rimaste, bottiglie d'acqua che rimanevano per terra, erano roventi, cioè se tu provavi a bere quell'acqua quasi scottava, quell'acqua era rimasta sotto il sole. Quindi è stata una giornata terribile, e con noi c'era un ragazzino che era disabile, un po' ritardato, insomma, quindi che dovevi tenerlo proprio vicino, per insomma quante persone sono state, qualche milione, non so, comunque tantissimi, cioè che noi siamo nel settore H44 e ce ne sono 150 settori, ognuno che è grande quanto, che ne so, il campo di calcio, un campo da calcio, capito? Cioè una cosa enorme. E quindi se devi andare al bagno, mi ricordo che questo ragazzino parte da solo e va al bagno. Dov'è Andrea? Dove è Andrea? Andrea non c'è, è andato al bagno. E non viene a ritrovare Andrea. E poi Andrea ritroverà questa strada? No, non la ritroverà, sicuro. Però c'è niente da fare, i poveri c'hanno qualcuno. I poveri c'hanno qualcuno. Le beatitudini sono tutte così. Beati i miti, perché sono miti? Perché sei rimasto buono, non hai risposto con la violenza, non hai restituito pan per focaccia? No, beati i miti perché erediteranno la terra. E erediteranno come? Cioè, la terza parte delle beatitudini è sempre la causa è sempre Dio. Spesso ci sono in passivo, no? Perché saranno consolati da chi? Perché riceveranno misericordia da chi? Quindi la terza parte che rende beato è un'azione di Dio, cioè le beatitudini sono delle strade in cui tu incontri Dio, E la beatitudine non viene dal fatto che percorri quella strada, ma dal fatto che in quella strada Dio lo incontri. Infatti la beatitudine, alla fine, è molto chiaro nella vita di Gesù e nella sua. Ciò che rende beate le persone non è nemmeno il fatto che sei consolato, ma è da chi sei consolato. La beatitudine è infatti la comunione con Dio. Questa cosa a noi ci sembra proprio molto astratta, un po' astratta. Noi non ci crediamo molto che avere Dio vicino basta e avanza in qualsiasi condizione tu sei. Noi non ci crediamo, serve proprio di fare un atto di fede che avere Dio vicino basta e avanza. Non ci crediamo, ma entrare nelle beatitudini chiede precisamente questo. Sono 8 condizioni in cui tu non le potresti mai scegliere, mai. Non conviene, eppure paradossalmente Cristo ci attira dentro queste condizioni, perché lì incontri Dio, lì veramente trovi una potenza di bene sproporzionatamente più grande del male che ti può accadere. Cioè le beatitudini sono un'affermazione nel Vangelo che nella realtà questa, perché non ti dice che vuol dire che, non, che poi ti sarà fatta giustizia in qualche senso, non è in questo senso, che in questa realtà, rimanendo poveri, rimanendo curarsi feriti o rimanendo buoni, ma il tuo diritto non è che ti hanno riconosciuto il diritto, ok? Non te l'hanno riconosciuto. Nella condizione, in questa realtà, senza che gli uomini intorno a te cambino, senza che il mondo cambi, perché Gesù non ha dato la beatitudine e ha detto quando cambierà il mondo, ha detto venite dietro a me e con me io sarò con te e con me tu sarai beato, con me sarai beato. Quando è che si manifesta che Cristo è Dio nella nostra vita? Quando fa l'impossibile di renderti felice dentro i tuoi limiti, dentro la condizione della ho sbagliato e quindi sono in questa condizione qua. Quindi le beatitudini sono sempre in 3 parti e la prima parte è beati, quindi saper vivere, che significa la felicità, la beatitudine, la felicità piena. La seconda parte è la condizione, le strade, e la terza parte è il motivo della beatitudine, che è il dono di Dio, cioè l'opera di Dio dentro quelle vie. È interessante che la parola beati in greco significa è makarios, significa beati, e l'etimologia di questa parola non è chiara, non è molto chiara, già nessuno sa bene da dove viene questa parola. Una delle possibili che hanno inventato i studiosi, però è interessante, è che abbia a che fare con l'altra parola che è kairos, che significa tempo, nel senso tempo in cui avviene qualcosa, no? Nel greco ci sono 2 parole per dire il tempo, uno è il chronos, cioè il tempo tutto uguale, il tempo dell'orologio, no? Minuto 1, minuto 2, minuto 3, minuto 4, 2, eccetera. Invece poi c'è il kairos, che è come quando racconti una storia, no? Dice, beh, io sono andato a scuola a Capitini e studiavo un bel giorno entro in classe e mi siedo sulla porta, sulla finestra, e scoccio il vetro della finestra e distruggo la macchina della professoressa, e la professoressa quel giorno l'ha odiato. È veramente accaduto, per questo l'ho raccontato, è successo a me. Era il primo giorno di scuola. Già che l'italiano mi piaceva. Allora, vabbè. Però quello è un kairos, nel senso che quanti giorni di scuola avrò fatto nella mia vita? Tantissimi. Però quel giorno è stato un giorno speciale. Okay? Il Kronos è che io tutti i giorni andavo a scuola. E il kairos è che quel giorno scocciai la macchina della professoressa e da quel giorno mi odiò. Quello è il kairos, cioè ha capito qualcosa. Allora, beati è una parola che ha a che vedere un po' con kairoi, con kairos, ma kairos, kairos. E ci sta bene, nel senso che sono l'indicazione di, come dire, essere beati ha a che vedere, la vita beata ha a che vedere con l'aver imparato a stare nelle occasioni che Dio ti dà, cioè riconoscere dentro la vita, la realtà, le cose che avvengono nella tua giornata, dei luoghi in cui Dio si manifesta. Normalmente, prima che il nostro cuore si apra allo Spirito Santo, noi siamo, non so come dire, dei distruttori delle opere di Dio. Siamo degli impeditori, si dice impeditori, cioè delle creature che impediscono l'opera di Dio, perché continuamente la frustrano, continuamente la rifiutano. Succede questo e io lo rifiuto, succede quest'altro e io lo rifiuto, succede questo, io so che devo andare di là ma ho paura e non ci vado, succede quest'altro, capito? Noi, finché non si apre la nostra vita allo Spirito Santo, siamo continuamente le persone che perdono occasioni. È difficile accettare le occasioni, perché le occasioni di Dio hanno questa natura qua. Essere perseguitato, è l'ultima, è la più difficile, no? Sono in ordine crescente le difficoltà, le beatitudini. Essere perseguitato è una disgrazia, e invece è un'occasione. Tra l'altro sono 4 più 4, perché la quarta di ciascun gruppo ha a che vedere con la giustizia. La quarta del primo gruppo, la quarta beatitudine è fame e sete della giustizia. Avere fame e sete della giustizia, noi diciamo fame e sete che mi diano lo stipendio, mi riconoscano le ferie, eccetera. Noi pensiamo questa è la giustizia. Invece la giustizia di Gesù Cristo è un'altra. Dio ci ha fatto giustizia, ma ci ha insegnato anche ieri tu, veramente mi è piaciuto quello che hai detto, ci ha fatto giustizia quando ci ha amato e non ci meritavamo, no? La sua giustizia è farci misericordia. Iniziare a aver fame e sete della giustizia significa fame e sete di amare di più, fame e sete di amare davvero. Basta fare cose, basta approcci strategici e interessati con le persone. Voglio, desidero amarli. Desidero amarli. E inizio a sentire questo bisogno, proprio come un bisogno. Io non sono vivo se non amo le persone che Dio mi mette accanto. Perché non le amo? Perché prevale l'indifferenza o prevale il risentimento? Perché prevale la paura? Perché prevale il giudizio, il pregiudizio? Perché non l'amo? Perché non amo i miei colleghi? Perché non riesco ad amare mia moglie e mio marito? Perché non riesco ad amare? Perché? Fame e sete della giustizia. Quanta la beatitudine? L'ottava beatitudine è la pienezza. Dice fame e sete della giustizia, beati coloro che hanno fame e sete della giustizia. Quindi, quando non riesci ad amare qualcuno, è un'occasione. È un'occasione per farci caso e provare a immaginare quanto sarebbe bello se l'amassi, così com'è, prima che cambi, se mai cambierà. È un'occasione per riuscire ad amare, perché questi saranno saziati. Se tu desideri amare, sta sicuro, mentre altri desideri curarsi che non... Ma questo sì, lo Spirito Santo, Dio, lo dà sempre a coloro che lo chiedono. Questo desiderio, sì, fame e sete della giustizia saranno saziati. Chi ha fame e sete di questo sarà saziato, ma certamente. Quando io non amo qualcuno, io entro in una scomunione, non solo una scomunione con quella persona che non amo, ma anche una scomunione con Dio che invece la ama. Le beatitudini, la vita beata e la comunione con Dio, è una cosa sola con Dio. E noi purtroppo perdiamo Dio ogni tre passi. Ci scomunichiamo da Dio quando non amiamo. Entrare nel regno dei cieli è entrare in una vita in cui nel tuo cuore prevale l'amore. Regna l'amore. Saranno saziati. Dio te lo darà l'amore. Ce la farai ad amare quella persona. Così com'è, col male che ti fa. E infatti l'ottava beatitudine: beati coloro che sono perseguitati per causa della giustizia. O non che sono perseguitati? Per causa della giustizia. Sono perseguitati perché amano. Sono perseguitati perché non odiano. Sono perseguitati perché accolgono. Perseguitati perché non giudicano. Sono perseguitati perché saranno una fata per gli ultimi. Sono perseguitati per questo. Beati, perché di essi è il regno dei cieli. Poi continua: beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi e esultate. Questo era, come dire, il fuoco d'artificio della beatitudine. Papa Francesco ha fatto una lettera, Gaudete et exultate, l'avete sentita lì? Gaudete ed esultate, una lettera sulla santità, che è la beatitudine, e queste ultime parole di Gesù quando dice: e voi, quando succederà a voi, rallegratevi ed esultate, gaudete ed esultate. Quando vi perseguiteranno mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi, gaudete, è la perfetta letizia, diceva San Francesco, no? Quando è la perfetta letizia? Quando io, in una notte in cui fa freddo, in cui c'è il ghiaccio, morirà la fame, soffrirà il freddo, busso al convento e mi rispondono picche. E non solo non mi aprono, non mi danno a mangiare, non mi danno un po' di caldo, ma escono fuori e mi bastonano. E io rimango felice di sopportare questo per amore di Cristo. La pienezza della beatitudine, essere sazi, perfetta letizia, la sazietà della beatitudine è che tu scopri che tu ami Dio, e amando Dio, in Dio ami il tuo persecutore dentro un'ingiustizia così grande. Questa è la pienezza della beatitudine. Non mi voglio mettere paura, però tanto è un regalo di Dio, non è? E poi è una cosa di cui ci porta Dio, ovviamente, a vivere. Però se noi ci abbiamo presente il punto d'arrivo, che è altissimo, possiamo anche riconoscere, come dire, se noi ci abbiamo presente che genere di potenza, di carità, la carità è questo, la carità divina è che in te è Dio che ama, ti possono anche bastonare, in te è Dio che ama, ti possono anche perseguitare, colpire, infamare, in te è Dio che ama. Non ti possono togliere questa dignità e questa grazia. È questa la beatitudine, che sei diventato uno che ama a prescindere. Questa è la felicità. Sei felice perché ami? Non esattamente. Sei felice perché stai con il Signore, sei una cosa sola con Lui. La felicità è stare con Dio, non è, cioè, necessario che adesso ti venga la perseguità e ti infamino perché tu sia felice domani. No, non lo sto dicendo, grazie a Dio, meno male, è molto più facile, no? Però è stare nell'amore di Dio e non avere nemici, avere perdonato tutto, anche se stessi, che non è sempre facile. Finisco dicendo che c'è un piccolo dettaglio all'inizio del capitolo 5, che Gesù salì sul monte, aprì la bocca, avendo visto le folle. Le folle non lo capiscono Gesù, ma Gesù, avendo visto le folle, è salito. Le ultime parole di Gesù, l'ultimo discorso di Gesù, le ultime parole di Gesù, non discorso, nel Vangelo di Matteo è Gesù risorto che dice ai suoi: andate, fate discepoli tutte le nazioni, insegnandolo, battezzando nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che io vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla consumazione dei secoli. Cioè, dall'inizio alla fine, non è che Gesù ha dato la grazia a quei quattro discepoli di seguirlo e di ascoltare le beatitudini e di entrare nel regno dei cieli e di svelare, di ricevere i misteri del regno dei cieli a quattro gatti, va bene? Nel Vangelo di Matteo i discepoli sono 12, sono di più, proprio pochi, solo questi 12. A voi è dato il mistero di conoscere i misteri del regno, agli altri no. Ma fin dall'inizio Gesù questo lo fa perché ha visto le foglie. Cioè, sia chiaro che la beatitudine Dio non te la vuol dare per te solamente, te la vuol dare perché tu, mischiato nel mondo, aiuti i tuoi fratelli che non conoscono Gesù Cristo a intuire che c'è qualcosa di grande e di felice nella vita. Dice l'Apocalisse che le foglie degli alberi che nascono lungo il fiume di Dio, dello Spirito Santo, guariscono le nazioni. Cioè, anche la vita semplice, le foglie, non i frutti, le foglie degli alberi che nascono, che sono radicati dentro l'acqua che vi cresce dal Tempio, guariscono le nazioni. Cioè, la vita semplice, umile, buona dei discepoli di Cristo guarisce il mondo senza bisogno di convertirlo, guarisce il mondo senza bisogno di convertirlo. Alcuni si convertono e vengono associati da Cristo al suo organismo di salvezza per il mondo, ma il mondo tante volte, il regno di Dio non è solo la Chiesa, il regno di Dio è presente anche fuori dai limiti della Chiesa. E è tutto, in ogni luogo, in ogni società, in ogni gruppo, in ogni famiglia in cui c'è un po' di amore sincero, non c'è la divisione della... A noi Cristo vuole darci la beatitudine per guarire il mondo. Ha visto le folle e per loro è salito sul monte, ha parlato, ha insegnato ai suoi discepoli, perché i discepoli, infatti, già nel secondo discorso gli insegna ad andare. Il secondo discorso è preceduto da questa cosa qua, che Gesù vide le folle e disse: ho compassione, sono come pecore senza pastore, pregate il Signore della messe perché mandi operare la sua messe, e insegna i discepoli ad andare. Capite? Ecco, quindi le beatitudini non sono semplicemente puramente per noi, è un dono che serve per guarire il mondo. Dio ha cuore il mondo. E ad alcuni, a noi, ci chiama alla comunione con sé per mandarci, per essere nel mondo delle foglie dell'albero della vita che guariscono.